Continuando nella esposizione di questa disposizione, no, del cuore dell'uomo davanti al suo Signore che si trova peccatore, voglio analizzare un altro brano del Vangelo che riporta la guarigione del paralitico, quello che portano su un lettuccio, c'è troppa gente, vanno sul tetto, scoperchiano, calano il loro congiunto o comunque il loro amico, e la scena che si svolge è assai misteriosa. Noi la leggiamo in un modo troppo banale, perché il racconto non è la semplice cronaca di un miracolo, è molto molto più significativa. Allora, per entrare in queste, diciamo, profondità del testo, che permette di cogliere la rivelazione che comporta per il nostro cuore, la liturgia aiuta molto. Ora, questo brano è proclamato nella liturgia del tempo ordinario, la settima del ciclo B. La prima cosa da dire, e che risulta evidente dalla reazione degli astanti, è che il comportamento di Gesù è molto strano. Noi potremmo dire è un comportamento che spiazza. Allora, se seguiamo l'indicazione della liturgia, noi possiamo intendere in questo modo. Allora, tenete conto che è molto raro nel Vangelo che chi si appressa a Gesù non dica qualcosa. Qui, nel paralitico, negli amici, né prima, né durante, né dopo, non dicono niente. La liturgia è come se cogliesse la portata di questa situazione, e con l'antifona d'ingresso è come se mettesse in bocca al paralitico quello che il suo cuore provava. Le parole sono quelle del Salmo 12. Confido, Signore, nella tua misericordia. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. Canti al Signore che mi ha beneficato. Il Salmo allude a due cose diverse ma unite. Parla della misericordia di Dio e si può riferire alla guarigione, e parla della gioia riferito alla salvezza. Il comportamento di Gesù strano, il paralitico viene messo davanti e lui dice: ti sono rimessi i tuoi peccati, perdonati. Posso, nel mio linguaggio, ma cosa mi interessa? A me interessa essere guarito. Allora, notate che questo salmo inizia con queste parole. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Quando un uomo è ammalato, subisce una prova, vive una situazione difficile, il cuore è lavorato da questa domanda, richiesta: ma fino a quando? Tutto il racconto però si basa sull'annotazione di Gesù. Il testo dice: vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. Evidentemente, l'Evangelista vuole attirare l'attenzione del lettore, quindi dell'ascoltatore, oltre l'apparenza. È chiaro che il paralitico è stato portato per ottenere il miracolo. Lui voleva la guarigione, non altro. Ad altro non pensava. Ma Gesù non risponde subito a quell'urgenza, è come se ne ha individuata un'altra. E la mia domanda sarebbe questa: Gesù non fa le cose in astratto. Se il testo dice vedendo la loro fede, allora è che cosa ha visto Gesù che noi non possiamo più cogliere, tanto da scatenare e, diciamo così, il desiderio dell'altro di essere perdonato e, come dire, la voglia, non so come dire, no, la possibilità, no, di Gesù di rivelarsi per quello che è, colui che in nome di Dio perdona i peccati. Allora, per noi è difficile entrare in questa scena seguendo quello che Gesù ha visto, perché per noi, noi non abbiamo elementi per poter cogliere questo. La liturgia fa fare un salto che è estremamente rivelativo e per questa scena e per la disposizione del nostro cuore. E fa leggere, come prima lettura, il capitolo 43 di Isaia. Prendetelo con calma, poi leggetelo per conto vostro, abbinato a questo brano. Allora, il profeta presenta il Signore nel suo amore per Israele e ha queste parole: il popolo che io ho plasmato, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso, non ricordo più i tuoi peccati. E tutto il capitolo è attraversato da espressioni dell'amore di Dio per il suo popolo con una forza di tenerezza incredibile, tanto che dice: sei prezioso ai miei occhi. E lo dice quando il popolo è disgraziato. Sei degno di stima. E lo dice quando il popolo è pieno di peccati. Io ti amo, io sono con te. Questo amore è come presentato sotto questa unica qualifica: Dio cancella i peccati. Dio non ricorda le colpe. Ma attenzione, guardate che non vuol dire che il suo amore è tanto grande da dimenticare i peccati. Non vuol dire questo. Ma vuol dire che il fatto di non ricordarli è il segno che quell'amore ci raggiunge e ci, come dire, attrae nella sua dinamica di vita. Il dire il Signore cancella i peccati, non ricorda le colpe, è in funzione dell'amore che arriva a noi e che muove dentro questa stessa dinamica, ci muove dentro questa stessa dinamica. Ora, e questo è il collegamento che la liturgia fa e che vale per il nostro cuore. Allora, quando dice che Dio ha plasmato il suo popolo, allude a una cosa specifica. Vuol dire, si riferisce a quel popolo che ha riconciliato, cioè ha fatto sì che possa vivere riconciliato con lui. E questa è una notazione esegetica, però può servire anche questa. Nella versione greca della 70 la cosa è stata vista in maniera così precisa che hanno accentuato nella traduzione questo significato, tanto che si dice: io sono proprio colui che cancella le tue trasgressioni. Il nome di Dio che è stato proclamato sul Sinai equivale al io sono perché cancello i tuoi peccati. Quindi quel io sono è applicato alla verità e realtà di Dio che noi possiamo conoscere, cioè Dio a nostro favore. Cancella i peccati. Ed è da intendere così. È il Dio che ama l'uomo al punto di non stancarsi mai di lui. Ricordate che quando si dice che Dio si riconcilia, guardate che Dio non ha bisogno di riconciliarsi con noi. Anche quando noi diciamo, no, che il nostro peccato è un'offesa a Dio, non so cosa voi intendete, ma dietro c'è un'immagine, come dire, come poco pulita, poco significativa. Dio non si offende. Una mamma si offende perché il bambino fa una cosa cattiva? Non si offende mai, no? Soffre, ma non che si offende. Per fare la differenza di questo, io dico, per esempio, io ho paura dei cani. Questo, no? La prima volta ho detto, oddio, mi becca. Perché avendo paura è come se attiro la... È sempre così, più hai paura e più... perché quando ero piccolo... Non fa niente. Brac. Allora, se io esco e un cane mi azzanna al polpaccio, sento male o sono offeso? Se invece, uscendo, mio amico laggiù mi dice, ma che cretino che sei, sento male o mi offendo? Tutti e due. Mi offendo e sento male. Allora, la differenza dove sta? Il male è sempre male. Quindi Dio soffre, ma non che si offende. Allora vuol dire che il peccato che facciamo non è in funzione dell'offesa a Dio, è in funzione, come dire, di un amore disatteso che crea sofferenza. Un amore disatteso lascia sempre sofferenza. E pensare che Dio soffre per noi non è una cosa scontata, non è una cosa da poco. E quando si guarda poi la vicenda di Gesù, certamente che ha sofferto, ma mica che sia offeso. Noi a livello interiore non viviamo pulito, parlando religiosamente, il rapporto con Dio. Noi viviamo come se faccio una cosa cattiva, sono in colpa, no? Allora, ho offeso Dio, allora non mi presento più, quindi sono intristito. Pensate per esempio a tutti i peccati del sesso. Dopo che sono stati fatti si diventa tristi. Oddio. E perché? Si crede di compensare con il pentimento un peccato? Non è così. Allora, quello che noi dobbiamo recuperare è che se Dio è Dio, ed è proprio colui che cancella i peccati, non ricorda le colpe, è perché non si stanca mai di noi. Se Lui è abbandonato, Lui viene sempre alla nostra ricerca. Se noi lo stanchiamo, Lui di noi non si stanca. Dio non può, potessimo cogliere questo, quante cose cambiano nel nostro mondo interiore. Dio non può avere la sua gioia se non nel vedere l'uomo riconciliato con sé. La scrittura è la testimonianza della corsa di Dio verso l'uomo. E il canto al Vangelo di questa messa lo mette in risalto, perché dice: il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Non prendetelo come l'indicazione di un compito. Per fare questo occorre avere una tale premura come atteggiamento da inseguire l'uomo dovunque si trova, e proprio questo è ciò che definisce Dio come Dio nei nostri confronti. Perché a livello interiore noi invece viviamo sempre diversamente? È come se noi non fossimo mai stati toccati dalla rivelazione evangelica. Allora, torniamo al paralitico. Quando Gesù dice, vedendo la loro fede, ti sono rimessi i tuoi peccati, lo dice nell'ottica di quel Dio plasma il suo popolo. Dio riconcilia a sé i suoi figli. Quando lui farà il miracolo, non è per mostrare che lui è capace di fare i miracoli, è solo in funzione del dire che come è stata vera la prima parola, è vera la seconda. Difatti, questo si alza e se ne va. Ma è solo per sottolineare la verità della prima. Quello che conta è la prima, ma noi, come siamo distanti dal considerare la santità dell'amore di Dio per noi, che si traduce in cancella i nostri peccati. Noi preferiamo tutto il resto, ma non questa verità. Ma se noi non ci apriamo a questa verità, cosa comprendiamo di Dio? Che esperienza facciamo di Dio? In che cosa noi siamo aperti ad accogliere la rivelazione di Gesù? Lui, che è sempre stato criticato in assoluto, perché tu che sei uomo ti fai come Dio, solo Dio rimette i peccati. Proprio questo si tratta di cogliere. Lui rimette i peccati. Ma se noi non avvertiamo più la santità di Dio, pensiamo solo al fatto che un mal di pancia deve essere guarito, un mal di testa mi deve passare, uno mi ha dato una botta in testa, disgraziato questo, mandami un accidente in modo che non me la dà più, cosa comprendiamo della santità di Dio? In che modo noi ci apriamo alla rivelazione dell'amore di Dio? Allora, e qui, perdonate, c'è un riferimento molto molto bello che non si coglie nella traduzione del Salmo come viene riportato nella liturgia. È il Salmo responsoriale, che è il Salmo 40. Il Salmo 40 comincia con questa espressione: «Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera». E noi interpretiamo: quando l'uomo è misericordioso riceverà misericordia. Guardate che nella vita non è sempre vero. Riceverà misericordia da Dio, ma non dagli altri. Ma questo, tra parentesi. L'antica versione greca e latina rende in questo modo: beato colui che ha intelligenza del povero e del misero. Dice: beato colui che ha intelligenza. Allora, siamo sempre nella scena del paralitico, quindi un uomo debole che ha bisogno di essere guarito. Allora, leggete: il debole non è soltanto il fratello malato e bisognoso, che dovrà essere portato da noi sul lettuccio fino a Gesù. La fraternità che serve come sostegno alla fede di ciascuno. Ma quel debole è proprio il figlio dell'uomo che ha sacrificato ogni potere e grandezza per invitare tutti e ciascuno alla comunione con lui, che non abbandona quando è abbandonato, che non rifiuta quando è rifiutato, che non si stanca di plasmare l'uomo, di riconciliarlo, di cancellare i peccati. La forza di questo racconto sta nel collegare quel dato di cronaca con l'osservazione di Gesù letta nella liturgia con il capitolo 43 di Isaia e con il Salmo 40. Il nostro cuore si trova tutto dentro questi collegamenti. Allora, ritornate alla colletta di questa messa. La colletta dice: Dio della libertà e della pace, che nel perdono dei peccati ci doni il segno della creazione nuova, fa che tutta la nostra vita, riconciliata nel tuo amore, diventi lode e annunzio della tua misericordia. Vi ricordate nei giorni scorsi quando avevo commentato misericordia voglio e non sacrificio? Perché Dio preferisce, gradisce la misericordia? Perché la misericordia è la testimonianza della sua presenza, è il segno dell'aver accolto lo splendore del suo amore perdonante. Quando il nostro fare il bene non procede da lì e non conduce lì, non è un bene che risulterà gradito a Dio. Uguale, non è un bene che riempirà il nostro cuore. Si può fare il bene ed essere arrabbiati perché nessuno ti ringrazia. Che senso ha fare un bene così? Allora, la novità che porta Gesù è che collega il suo potere di guarigione con il perdono dei peccati. E se è costretto a fare qualche miracolo, però guardate che Gesù non ha risolto nessun problema della vita, non ha risolto il problema delle malattie, non ha risolto il problema della cecità, se voi ricordate tutti i vari miracoli, non ha risolto il problema, come dire, di avere le gambe sane, non ha risolto il problema dei poveri, ma attraverso quei pochi miracoli fatti ha mostrato che quello che poi lui dice, ti sono rimessi i peccati, è proprio vero. E tutta la sua vita lo dimostra. Tanto che sulla croce, non so se voi sapete, che gli antichi crocifissi fino a una certa epoca, non proprio tutti, ma c'è una gran parte di, come dire, di icone dei crocifissi, sopra non c'è scritto IRI, no? Che sono le iniziali della frase latina, sarebbe il titolo della condanna, no? Gesù Nazareno, re dei Giudei, ma re della gloria. Di che gloria si tratta? È la gloria dello splendore di un amore che neanche quando è calpestato è venuto meno. Neanche quando è stato come, diciamo così, se si potesse dire come distrutto, non solo non ha perso nulla, ma ha fatto splendere ancora di più quello che voleva mostrare. E voi pensate che nella vita i discepoli del Signore, oppure l'umanità, possa trovare un'altra strada? Ecco perché l'esperienza cristiana alla fine si traduce nel riconciliazione, nel perdono fraterno. Quello che dicevo stamattina, riportato del commento di Massimo il Confessore, se un uomo potesse o fosse capace di perdonare in tutta luminosità, quindi senza portare ombra né di odio né di tristezza verso nessuno, quindi non puntasse il dito contro nessuno, non subirebbe mai tentazione, cioè non cadrebbe mai in peccato. La Vergine ha vissuto questo. Noi siamo molto distanti da questo, perché supponiamo prima di custodire i nostri diritti per poi agire bene. Questa è una pia illusione, più illusione che pia però, perché di pia c'è poco. Perché se Gesù rappresenta davvero la verità del volto di Dio e la verità dell'umanità dell'uomo, è inutile che noi cerchiamo altrove o in modo diverso quello che lui è venuto a svelarci. Poi c'è un altro particolare che risalta dalle parole che usa Gesù parlando proprio del figlio dell'uomo. Perché sappiate che che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, disse al paralitico: alzati, prendi la tua barella e va a casa tua, no? Questo titolo, diciamo, no? Figlio dell'uomo, ha un significato particolare. Il brano della scrittura a cui si riferisce è il passo di Daniele, come ho indicato lì, è il passo di Daniele 7,13, dove il titolo di figlio dell'uomo è riferito alla funzione particolare che questo personaggio ha, cioè quello di creare il popolo santo dell'Altissimo. Ora, se voi abbinate questo titolo alla beatitudine, quando Gesù elenca, no, le 8 beatitudini, no? Quando dice: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, allora voi comprendete che il popolo, e questo ha una conseguenza diretta sul nostro cuore, il popolo che fa consistere ogni potere e grandezza nel vivere della pace che il Signore porta, che sacrifica ogni altro potere e grandezza pur di non perdere quel tesoro di pace che il Signore ha fatto gustare, e aggiungo, che non sopporta di dividersi dal proprio fratello, quando lui vuole dividersi da noi, per amore del Signore che è morto, per riunire i figli di Dio dispersi, questi sono i figli di Dio. Allora, la remissione dei peccati comporta aver gustato il tesoro di quella pace a tal punto da non barattarla con nient'altro, neanche con i nostri diritti più sacrosanti, di qualsiasi tipo siano. Perché? Perché il vero diritto che noi abbiamo come creature è quello di essere figli dell'Altissimo. E i figli dell'Altissimo sono quelli che si comportano come l'Altissimo, che fa piovere sui buoni e sui cattivi, che fa alzare il sole sui buoni e sui cattivi. Noi non siamo mai convinti di questo. Noi, presi dai nostri bisogni, ci riferiamo a Dio come a colui che ha il potere di soddisfarceli. Ma non pensiamo mai che il vero bisogno nostro è quello legato alla nostra, alla verità della nostra umanità: essere figli dell'Altissimo. La Chiesa, concepita, diciamo, dal punto di vista del suo agire apostolico, non ha altro scopo se non questo: mostrarsi nei suoi figli come figli dell'Altissimo, in modo da attirare tutti a diventare figli dell'Altissimo. Senza questo, guardate che è molto facile che ogni dono che voi ricevete si traduca in un'accusa per voi. Quando domandate i doni al Signore, state attenti, perché ogni dono che ricevete, pregate che sia accompagnato da un dono successivo, cioè che il primo dono non porti danno a voi. Qualsiasi dono che ricevete può portare danno a voi, perché basta che voi vi mettiate su uno sgabello, basta che voi vi fregiate di qualcosa pur avendolo ricevuto, quello si traduce in danno per voi. Allora, più il dono è grande, più il rischio è alto. Però, se voi avete la percezione che è proprio un dono di Dio, non è una vostra qualità, che è proprio, come dire, come una benevolenza di Dio nei vostri confronti, allora resterete sempre così piccoli che non ci sarà pericolo di sentirvi superiori a nessuno. E qui vale il principio, no? È piaciuto al Padre rivelarsi ai piccoli. E continua a sottolineare, i piccoli sono coloro che preferiscono i pensieri di Dio ai propri. Guardate che per vivere questa cosa ci vogliono anni e anni. Ma quando finalmente questa cosa si apre, il cuore sta in pace. Giovanni Crisostomo ha una bellissima espressione rispetto a una sua pia discepola che era a Costantinopoli mentre lui si trovava esiliato nel Ponto. E infatti lui poi è morto di stenti per questi trattamenti poco umani, diciamo così. Ma nella sua lettera a Olimpia ha un'espressione veramente straordinaria e che è commentata in vari modi nei padri, ma si trova, ed è di questo tipo, anche Agostino ce l'ha: se l'uomo non fa danno a se stesso, venisse tutto il mondo contro, non gli procurerebbe alcun danno. Noi non siamo affatto convinti di questo, per amor di Dio, ma questo è profondamente vero. Quel tesoro di pace, quell'essere figli dell'Altissimo, nel quale noi abbiamo recuperato la nostra vera dignità di creature umane, è a tal punto di profondità che l'azione di nessuno arriva. Quel punto resta sempre luminoso. Quando quel punto resta luminoso, voi non dipendete da niente e da nessuno. Allora, per quanto male voi ricevete, non parteciperete al male di questo mondo. Ci crediamo? Da come reagiamo, dubito. Però, almeno nella preghiera, cerchiamo di, come dire, di orientare il nostro cuore a che, se questa è la rivelazione del Vangelo, che possa essere toccato il nostro cuore, diciamo così, dalla bellezza di questo. E ritorno a sottolineare che la lettura della parola di Dio, parliamo in particolare del Vangelo, no? L'ascolto del Vangelo non è teso a imparare qualcosa, a prendere qualche buon suggerimento, a intuire, come dire, dei bei pensieri. Il Vangelo ha valore solo se si apre, cioè non se si apre, se il nostro cuore si apre alla sua rivelazione. E la rivelazione è solo all'interno di questa esperienza. Dio plasma il suo popolo. Dio lavora a che diventiamo i figli dell'Altissimo. Già mi ricordo che vi accennavo a questa osservazione, no? Che se io sono sempre bastonato nella vita, per forza che sono anche triste, no? Però non ci spieghiamo mai bene perché uno che vuol sempre aver ragione e sempre riesce, non è gioioso. Non esiste nessun uomo prepotente che sia gioioso. Non esiste. Non è possibile. Allora, come spiegavo stamattina, se l'ospite vuole andare ai primi posti, è a titolo per farlo, perché è una persona ragguardevole, ma quel comportamento non è gradito presso Dio, è perché l'invito di Dio è enormemente superiore ai nostri titoli. Quando il cuore non percepisce questo, vive la sua vita con l'occhio rivolto agli altri. e sempre nel confronto con gli altri. Non godrà mai intimità col suo Dio. Allora, essere umili, essere ultimi, non vuol dire stare dietro gli altri. Vuol dire essere così piccoli perché l'invito fatto da Dio è veramente grande. E più è grande questo invito, più noi ci sentiamo piccoli. E proprio perché sentiamo piccoli non siamo in guerra con nessuno. Per dire, io sono più grande di te, non ce ne frega più. Se non scatta questo, anche la preghiera risente del nostro desiderio di importanza. Anche la preghiera è una specie di tentare di tirar Dio dalla nostra parte. Fatica sprecata, è già dalla nostra parte. Non però come vogliamo noi. Allora noi dobbiamo solo scoprire il favore che Dio ci fa di stare dalla nostra parte, e l'unico modo possibile per scoprirlo è guardare al Signore Gesù. E chiudo con questa piccola annotazione ancora. È uno degli errori che noi facciamo sovente nella nostra preghiera, è quello di immaginare di cercare i doni per noi. È quello di, come dire, disporsi davanti a Dio perché Dio intervenga per me. È un errore di prospettiva. Invece, quando noi professiamo che Dio è a favore dell'uomo, non dobbiamo pensare a noi, ma dobbiamo pensare a Gesù, a come è vissuto la sua umanità per noi. Quando voi intuite attraverso l'umanità di Gesù che Dio è a nostro favore, allora non avete bisogno di tirare Dio dalla vostra parte. Voi è come se chinate la testa e sentite che è dalla vostra parte e vi fidate. All'inizio, io quando ero più giovane, pensavo che la fiducia nella vita è un po' la condizione di base, non so come si fa a vivere. Pensate se noi diffidassimo, allora, chi vi dice che questa costruzione è stata fatta bene? Se voi andate per la strada, chi vi dice che tutti terranno la loro destra? Se andate sull'autobus, chi vi dice che l'autista non vi porta a ramengo? Per ogni cosa che noi viviamo, ci sono milioni di aspetti di fiducia che noi viviamo senza neanche accorgersi, no? Allora la vita è essenzialmente in fiducia, però noi non lo percepiamo così. Allora all'inizio io pensavo che per vivere bene devi partire con la fiducia, e poi mi sono ricreduto, perché la vita è così piena di prove, ferite, complicazioni, sofferenze, no? Che non è per niente facile dare fiducia. Allora, la dimensione religiosa è quella che permette di attraversare la trama della vita scoprendo la fiducia. Ma è la fiducia in quel Dio che è a favore nostro perché plasma il suo popolo, perché cancella i peccati. Chi fin da piccolo ha subito violenze o sofferenze, quando scopre questa fiducia, è fonte di serenità e gioia per tutti. Ma non è così semplice scoprirla. E quando noi parliamo di amore al prossimo, non intendete che il prossimo ha bisogno del nostro amore. Intendete, il prossimo ha bisogno di essere sostenuto nella sua esperienza dell'amore di Dio. Se noi non gli diamo fastidio, se noi non lo opprimiamo, se noi non costituiamo un impedimento, è la cosa migliore che possiamo fargli. Il bene è teso a far sì che le persone possano sperimentare l'amore di Dio. Se noi vivessimo così, avremmo un filtro per giudicare le nostre azioni, per valutarle, per anche, come dire, saper distinguere, saper discernere, che sarebbe molto più obiettivo, molto meno sentimentale e assolutamente meno angoscioso. E se noi siamo sempre implicati, faccio così, perché, per come, forse, non forse. Invece, muoversi perché l'altro possa fare esperienza dell'amore di Dio. Tutto questo io l'ho tirato fuori dallo star sopra questo episodio del paralitico. Nessuno parla, nessuno ha parlato, e viene rivelato la verità del cuore dell'uomo. La liturgia insegna molto in questo, quindi sappiate sfruttare tutte le luci che la liturgia può dare, perché la parola del Signore diventi aperta, diventi significativa, diventi luminosa per il nostro cuore.